Quando parliamo di combattimento spirituale, cosa ci viene generalmente in mente? In genere ci viene in mente un momento difficile, una prova, una situazione nella quale in un certo modo siamo chiamati a comportarci in un determinato modo. È un momento nel quale l'uomo, il credente, è chiamato a scegliere tra comportarsi secondo il suo modo di pensare e il modo di pensare di Dio. Però potremmo dire che siamo costantemente nella prova, perché nella vita di tutti i giorni noi affrontiamo la quotidianità secondo il nostro modo di pensare o il modo di pensare di Dio. Potremmo estendere che non c'è un momento nel quale siamo fuori di questa lotta. Il combattimento spirituale non è contro qualcosa o qualcuno, non c'è un nemico fisico che noi possiamo identificare, è proprio a livello intellettuale. Infatti Paolo scrive in Romani 8:5 che quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, quelle che invece sono nello spirito pensano alle cose dello spirito. Ecco che è tutto a livello di pensiero. Quindi il combattimento spirituale lo potremmo ridurre tra ciò che noi pensiamo, ragioniamo, il nostro pensiero, e quello che è il pensiero di Dio. La nostra natura peccaminosa fa pensare solo e unicamente nel modo umano, carnale, secondo le nostre esperienze, la nostra educazione, la nostra cultura. Noi affrontiamo, l'uomo affronta la vita secondo il suo bagaglio. E fin dalla nascita sperimentiamo giorno dopo giorno questa cosa. Però quando il credente trova Dio e di fronte a un cambiamento, tutto il suo vecchio bagaglio in pratica è chiamato a essere lasciato, abbandonato. In pratica l'educazione, la cultura, eccetera, eccetera, è un ostacolo a quello che è il pensiero di Dio. Infatti, tutto quello che noi possiamo sapere di fronte al pensiero di Dio conta zero. Conta solo quello che Dio dice. Contano le sue parole. E qui perciò, se dalla nascita come uomo ovviamente hai affrontato la vita in un certo modo, ora la sfida è affrontare la tua vita secondo le parole di Dio. Tra affidarsi di ciò che è la nostra esperienza, quello che abbiamo sempre fatto, e fidarsi delle parole di Dio. Infatti quando noi ci troviamo a leggere la parola o siamo di fronte a una predica, comunque quando siamo in genere di fronte alla parola, è già un grande combattimento, perché noi ci troviamo di fronte alla parola di Dio e l'analizziamo secondo la nostra intelligenza, e qua inizia il combattimento e la resistenza di dire: ma come? È possibile? Eccetera, eccetera. Il discorso del pane della vita, oggi concluderemo questo discorso del pane della vita, questo capitolo 6 che mi ha molto incuriosito, mi ha molto impegnato nell'analisi di questo versetto, che ho trovato molto ricco, di questo capitolo molto ricco di insegnamento. Il discorso del pane della vita è un esempio di questo combattimento. E sebbene Gesù si trovasse all'apice del suo ministero, questo discorso rappresenta invece il punto di non ritorno, il punto che creerà una profonda spaccatura, un punto nel quale Gesù in maniera evidente verrà rigettato da questa folla. Noi sappiamo che il ministero di Gesù ha sempre avuto dei problemi. Il capitolo 5 di Giovanni ci dice che mentre lui era in Giudea, vi ricordate quando lui aveva guarito l'infermo, i giudei cercavano, perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo. Quindi il fatto di uccidere Gesù non è una novità della fine dei 3 anni di ministero, ma è stata un po' una costante della sua vita. E quindi, dopo aver trascorso un periodo in Giudea, lui inizia il suo ministero in Giudea, si trasferisce in Galilea perché era una zona più sicura, lontano dal centro politico e religioso e di influenza dei farisei. E quindi in Galilea lui trascorre circa un anno, tra il capitolo 5 e il capitolo 6 abbiamo un intervallo di diversi mesi, quasi addirittura di un anno nella storia di questo ministero. La Galilea era il posto più popolato di Israele, aveva città molto, c'era molta più gente, ed era caratterizzata da una popolazione ovviamente più aperta da un punto di vista culturale, essendo ai confini del mondo. Noi sappiamo che sempre in genere le persone che vivono al confine subiscono anche l'influenza e quindi avevano una mentalità, una predisposizione più aperta alle novità. E Gesù in Galilea trascorre appunto questo anno, un anno molto ricco di fenomeni, di miracoli, di guarigioni, di esorcismi, nella quale la sua popolarità cresce alle stelle. C'è questa grande folla, cioè ovunque vada lui è atteso e aspettato nella speranza che lui potesse manifestare questa potenza. E quindi Gesù aveva in Galilea compiuto in questo anno molte manifestazioni, aveva dimostrato il fatto che lui era un uomo particolare, potremmo dire era molto più di un uomo. Fino alla moltiplicazione dei pani, l'apice della sua manifestazione, dei suoi miracoli, l'apice ovviamente sarà la croce, ma diciamo del suo ministero, un miracolo che è registrato in tutti i 4 i Vangeli, un miracolo che avviene di fronte a una folla sterminata di circa 20.000 persone. E sebbene quella giornata, vi ricordate, avevamo visto questa moltiplicazione dei pani e dei pesci, questa folla che era stata sfamata in un luogo solitario, quella giornata si concluse con un apparente successo da parte di Gesù. La folla era entusiasta, lo voleva rapire per farlo diventare re. Ecco, lui può essere quel re che abbiamo aspettato dall'inizio dei tempi, lui può essere quell'uomo che può fare rovesciare il governo romano, può portare Israele alla luce delle nazioni. E invece l'opposizione nata al capitolo 5, vedremo che si rafforzerà al capitolo 6 e da qua in avanti il Vangelo di Giovanni ci condurrà in una crescente ostilità e soprattutto incredulità a Gesù, tant'è che da ora in avanti, dopo questo fatto, Gesù si concentrerà molto di più sui 12 e il Vangelo di Giovanni diventerà man mano sempre di più il Vangelo delle parole di Gesù e dei discorsi che lui fece ai suoi discepoli. Il capitolo 6 finisce in un modo drammatico. Se inizia con un grande successo, la folla lo segue, il capitolo 6 si conclude con tutta la folla che abbandona Gesù. Non andranno più con lui. Non solo l'ostilità e l'incredulità cresceranno fino alla croce, ma il successo ottenuto sulla folla svanisce in un lasso molto ridotto di tempo. Per cui andiamo nel capitolo 6 e concluderemo la lettura leggendo dai versetti 60. Giovanni capitolo 6 dal versetto 60. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? E lo spirito che vivifica, la carne, non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai dodici: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. Quindi abbiamo, prima di questo evento, il fatto che il giorno prima questa folla si era radunata per incontrare Gesù. Gesù si trova in un luogo solitario perché è preceduto dal ritorno dei dodici dalla missione che lui aveva fatto e voleva trascorrere un tempo con loro. Solo che non ebbe la possibilità, perché la folla lo inseguiva ovunque egli andasse, e quindi quel giorno lui aveva curato la folla, li aveva trattati come aveva avuto un'estrema misericordia e compassione, dicendo, il Vangelo ci dice, che lui li vedeva come pecore senza pastore. E aveva trascorso questa giornata insegnando, guarendo, insegnando in relazione al regno di Dio, guarendo tutti i malati, e alla fine li aveva addirittura sfamati. E come vi ho detto prima, alla fine Gesù di questa giornata è costretto a sfuggire da questa folla così eccitata, così entusiasta di questo grande miracolo, perché lo voleva fare re. E poi, se vi ricordate, si apre una parentesi nel quale Gesù obbliga i suoi a separarsi da questa folla e li invia a Gennazaret, li invia di notte nella traversata del lago, e lui li raggiunge camminando sull'acqua. E poi la mattina dopo si trovano in questa sinagoga dove Gesù fa questo lungo discorso sul pane della vita. E come detto, è un momento molto intenso di questa attività, è un momento molto particolare nel quale Gesù ha la possibilità appunto di insegnare a una folla incredibile. Il punto è che, come detto in anticipo e come abbiamo appena letto, Gesù alla fine di questo capitolo si ritrova con i dodici, o forse poco più, discepoli. Da 20.000 persone a 12 persone. E la domanda è: cosa determinò questo cambiamento così improvviso? Il discorso del pane della vita fu il motivo che scatenò questo cambiamento. Questa predica che lui fece, questo discorso che lui fece, provocò una reazione molto drastica. 20.000 persone se ne vanno. Potremmo dire che questo insegnamento non piacque a nessuno. Proprio io immagino che Gesù è stato il più abile comunicatore nella storia della terra, ma questo discorso non è un fallimento di Gesù, ci dimostrerà invece che il fallimento è nelle persone che ascoltano. Questo insegnamento non piacque, crea un aperto dissenso e contrasto. La folla reagisce in maniera quasi unanime, e guardate al versetto 61, c'è un responso di questa folla. Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Questo è il giudizio che la folla disse a questa predica. Come detto, questa predica non piacque, fu giudicata inascoltabile e impossibile da accettare. È interessante che a pronunciare questa frase, secondo Giovanni, è stata detta da discepoli, non era stata detta da coloro che erano apertamente in contrasto con Gesù. È possibile che un discepolo possa fare un'affermazione del genere alle parole di Gesù? È possibile da parte di un discepolo abbandonare Gesù? Che tipo di discepolo è colui che contesta e abbandona il proprio maestro? Potremmo definire che queste persone, a volte la Bibbia ha una sottile linea, queste persone non erano dei veri discepoli, erano dei falsi discepoli, e vedremo attraverso questa sua esposizione, l'esposizione di Gesù, che la loro reazione costante alle parole di Gesù dimostra che erano dei falsi discepoli. Vedremo che questa frase, questo parlare duro, chi può ascoltarlo, mostra un giudizio grave e severo alle parole di Gesù, un giudizio che racchiude due caratteristiche: è un insegnamento che offende, loro si sentirono offesi da queste parole, è un insegnamento che nessuno può ascoltare. È interessante notare che l'insegnamento che Gesù offrì in questa occasione, Gesù quella mattina non assecondò i desideri delle persone. Vi ricordate? La folla era entusiasta, lo stava inseguendo, e Gesù esordisce col fatto: voi mi state cercando perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Quindi non assecondò i desideri delle persone, ma questo discorso, il discorso del pane della vita, parlò di vita eterna, della realtà eterna di Cristo, in qualche modo della sua opera di redenzione, della sua morte e della sua resurrezione. E chi avrebbe mangiato di questo pane avrebbe avuto vita eterna, e Gesù l'avrebbe resuscitato. Beh, questo discorso non fu né semplice né comprensibile. Perché Gesù non insegnò cose più facili? Perché non si limitò ad altri aspetti generici e usò le parole che usò? Perché non si limitò a insegnare cose più banali di Dio, o alla presenza di Dio, o altri aspetti? Fece questo discorso che creò divisione tra coloro che vengono definiti discepoli, studenti, coloro che inseguivano un cosiddetto maestro, tra coloro che non era la prima volta che sentivano Gesù parlare. Questo parlare è duro, dicono, e il discorso del pane della vita fu definito duro. La parola greca duro è skleros, che significa duro, irragionevole, offensivo. La medicina moderna ha preso in prestito questo termine perché noi, alcuni uomini, possono soffrire di sclerosi. La sclerosi è quando i nostri tessuti diventano rigidi, perdono elasticità. Il pane della vita li aveva resi duri, si erano offesi, si erano irrigiditi, o meglio, i loro cuori erano rimasti duri e ribelli. La reazione all'insegnamento fu un giudizio severo, come detto alle parole di Gesù. Più volte Giovanni dice che loro mormoravano, stavano litigando addirittura tra di loro. Pensate a quale tensione ci fu quella mattina in quella sinagoga. E alla fine sono delusi da Gesù. Lo avevano inseguito con grande attesa, ma adesso comprendevano che non avrebbero trovato ciò che cercavano. Gesù stava tradendo le loro aspettative, stava tradendo i loro desideri. Ma al tempo stesso queste parole di Gesù fu l'occasione per mostrare quello che realmente avevano nei loro cuori. E come detto al versetto 26 dice: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Gesù smascherò subito il loro intento. È interessante che quasi li mette subito a nudo la loro finalità. Loro lo stavano cercando esclusivamente per mangiare. Non si erano interrogati su chi fosse realmente Gesù e cosa Gesù potesse invece volere da loro. Il giorno precedente non solo avevano visto cose incredibili, ma avevano ricevuto grande insegnamento. Infatti Luca ci dice che egli li accolse e parlava a loro del regno di Dio. Solo che per loro il regno di Dio era un regno terreno, un regno nel quale questo re, questo Messia, li avrebbe condotto alla vetta del mondo. Ecco perché li volevano fare re. Non volevano essere suoi sudditi per servire questo re, ma volevano che questo re fosse al loro servizio, cioè un rovesciamento di ruoli. Sempre l'adorazione dell'uomo è sempre finalizzata a ricevere qualcosa dall'oggetto della sua adorazione. Anche il paganesimo, anche altre religioni, l'uomo adora perché vuole ricevere un qualcosa. Ma in contrasto col Dio della Bibbia, infatti il Dio della Bibbia cerca uomini per essere servito. Vi ricordate quando Mosè viene incaricato di liberare il popolo in Egitto? Dice: il Signore, il Dio degli ebrei, mi ha mandato dal faraone per dirti: lascia andare il mio popolo perché mi serva nel deserto. Dio voleva essere servito in un luogo, e tutta la storia di questo è: se lui è il re, se lui è il Dio, noi siamo le sue creature e non siamo noi a dover stabilire quello che lui deve fare nei nostri confronti, ma noi siamo noi che siamo creati per un suo scopo. Perciò il falso discepolo non ricambia Dio per ciò che è. Il falso discepolo segue Gesù finché pensa di trovare ciò che desidera. Mi cercate solo perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Il falso discepolo lo segue non per servirlo come Signore, ma per ricevere ancora cose da Gesù. Il falso discepolo cerca il cibo che lui desidera. E non solo pretendevano pane, ma forse anche parole diverse, discorsi diversi, speranze diverse. Una speranza in un re secondo le loro voglie. Un liberatore non per le cose spirituali, quello non interessava, un liberatore dal giogo di Roma. Il falso discepolo desidera parole da Gesù tenere e morbide. Non vuole essere sfidato. Non vuole essere svergognato dal suo peccato, non vuole cambiare. Desidera discorsi da parte di Gesù che lo facciano stare al sicuro e comodo nella vita di tutti i suoi giorni. Desidera da Gesù parole che abbiano una logica secondo l'uomo, secondo il suo pensiero. E Gesù non solo negò i pani, ma usò parole che li deluse profondamente. Ma un'altra caratteristica di questo discepolo è che il falso discepolo conserva fiducia in se stesso. Dopo aver insegnato queste cose, quando Gesù dice: adoperatevi per le cose di vita eterna, al versetto 30 loro dissero: quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? Pensate, volevano vedere con i loro occhi, pensando che attraverso la loro valutazione avrebbero compreso la realtà di Gesù. Ma il giorno prima cosa avevano visto? E tutto quell'anno prima cosa avevano visto da parte di Gesù? Quale altro miracolo li avrebbe ancora convinti? Penso nessuno, tant'è che Gesù adesso dice: basta, basta. che forse i loro occhi veramente sarebbero stati di aiuto a comprendere chi era Gesù e cosa voleva da loro? Quanti miracoli Gesù fece registrati nei Vangeli e quale fede hanno prodotto questi miracoli? Potremmo dire poca. Il falso discepolo infatti non cammina per fede ma per visione. Non dipende da Dio ma solo e unicamente da se stesso. Conserva la presunzione e il suo orgoglio di poter stabilire da sé cosa sia giusto e quello che non è. E infatti replicano addirittura Gesù a questa loro realtà e dice, usando anche addirittura la parola stessa, dice: i nostri padri, al versetto 31, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. In un certo modo istigano Gesù a essere biblico. Ok, se tu sei questo, mostraci, perché loro conoscevano la scrittura e pretendono da Dio ancora altri miracoli. Eppure Gesù dirà loro che questo, riferito a se stesso, è il pane che è disceso dal cielo, versetto 58, non come quello che hanno mangiato i vostri padri e morirono. Non è servita, potremmo dire, a niente la manna in quei 40 anni del deserto, perché quale fede produsse la manna nel deserto per il popolo liberato da Israele? Niente. Rimasero nel deserto per incredulità. E quindi nel deserto i loro padri mangiarono, riempirono i loro stomaci, ma non cambiarono il loro cuore. E alla fine morirono. La manna non creò la fede in Dio. E anche adesso stavano vivendo la stessa esperienza. Versetto 36 dice Gesù: ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Non li avrebbero convinti ancora un ennesimo miracolo. Infatti il falso discepolo non è interessato a scoprire la verità e a seguirla. Segue il suo appetito, i suoi occhi, la sua mente, o addirittura in maniera più banale quello che la gente fa, perché la folla, vi ricordate, la folla crea entusiasmo e crea diciamo curiosità. Il falso discepolo ha la presunzione di non aver nulla da imparare e si fida di ciò che sa, e di fronte alla sfida che Gesù pose si rifugiarono nella loro interpretazione della scrittura e dicevano, versetto 42, non è costui Gesù il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Beh, loro si fondavano unicamente sulla loro esperienza. Gesù era uno di loro. Lo hanno visto crescere. Penso alcuni saranno stati dei coetanei, ci avranno giocato insieme, hanno passato 30 anni insieme e adesso, di fronte a una pretesa di seguire le sue parole, dicono: non è costui il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Incominciano a metterlo in dubbio e a fidarsi della loro esperienza. Per loro rimarrà sempre solo il figlio di Giuseppe. Vi invito ad aprire, non è un episodio unico questo, in Luca capitolo 4. Anche a Nazareth Gesù visse la stessa esperienza di Capernaum. Luca capitolo 4, nel versetto 16, dice che Gesù si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per emettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro e resolo all'inserviente si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. E guardate la reazione anche qua, tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. E poi Gesù sarà costretto addirittura a fuggire dal fatto che dirà, anche qua li scontenterà perché non opererà alcun miracolo. Anche qua loro si fidavano solo e unicamente della loro esperienza, e del resto è comprensibile da un punto di vista umano. Gesù, nel vederlo passare, che forma aveva? Aveva una forma di uomo, era nel suo interiore che era Dio. Per la folla, quindi, Gesù era sempre quello che avevano conosciuto, il ragazzo figlio di Giuseppe Maria. Si potrebbe dire che Gesù ai loro occhi era il ragazzo della porta accanto. E al capitolo 7 Giovanni ci dirà che neanche i suoi fratelli credevano in lui. Pensate come quanta incredulità era circondato da Gesù. Addirittura i suoi fratelli erano andati a prenderlo, ci viene detto in un altro Vangelo, e dicevano: è fuori di senno, cioè è impazzito, sta dicendo delle cose che non hanno neanche più una logica. Era il pane. Adesso infatti questo ragazzo incominciava, questo uomo, a fare discorsi da uomo fuori di senno. Lui è il pane che è disceso dal cielo, il pane della vita, il pane che può dare una resurrezione. Come era possibile credere a queste parole? Interessante notare che finché Gesù operava miracoli tutto andava bene, ma quando incomincia Gesù a insegnare creò reazioni. E qua abbiamo una profonda verità: Gesù non è stato rifiutato per quello che fece, Gesù è stato rifiutato per quello che ha detto. Finché operava miracoli tutto bene, la folla era con lui, ma quando lui apriva bocca creava ostilità, ribellione, addirittura i farisei lo vogliono uccidere per le sue parole, e vedremo nell'andare avanti questo argomento nel capitolo 8 di come Gesù esalta proprio questo aspetto. Quindi il falso discepolo non è interessato alle parole di Gesù, usa la sua logica per giudicare Dio, diventa duro alle sue parole. Il versetto 52 dice che i giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Vi ricordate che Gesù aveva detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue? Beh, da un punto di vista umano non fu un insegnamento intelligente, oserei dire con tutto rispetto per Dio. A un ebreo dire di bere il suo sangue era il massimo della repulsione che lui potesse fare e dire. Ma Gesù non ha aperto la bocca a sproposito, forse voleva creare scandalo, in un certo modo, e vedremo, sta selezionando il suo uditorio. E questo discorso del mangiare la sua carne, di bere il suo sangue, ovviamente non era in senso fisico, era una metafora della sua opera e del fatto che loro avrebbero dovuto nutrirsi di lui. Il punto è che questa folla non voleva implicazione con Gesù, non volevano rimanere implicati nei suoi discorsi, volevano rimanere distanti e disimpegnati. Potremmo dire che erano interessati al Gesù della domenica, quello che soddisfa la loro religiosità, quelli che li faceva sentire a posto con il loro senso di giustizia, quelli che non, quel Gesù che non li avrebbe mai messi in discussione. Eppure Gesù molte volte ci insegna cose molto dure. Andiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 18. Luca capitolo 18, dal versetto 18. Dice: uno dei capi lo interrogò dicendo: maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Beh, abbiamo un uomo che non è interessato ai pani del mondo, lui è interessato a verità spirituale e su un altro livello o categoria rispetto alla folla che troviamo in Giovanni 6. E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: tutte queste io le ho osservate fin dalla mia gioventù. Guardate bene, Gesù, dito questo, gli disse: una cosa ti manca ancora, vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto, perché era molto ricco. Gesù fu molto duro con questo uomo, un uomo che era alla ricerca spirituale, un uomo che cercava di essere fedele, eppure Gesù fu molto duro nei suoi confronti. Vai, vendi tutto e poi seguimi. Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? La folla era attratta dal soprannaturale, era stimolata dalla curiosità e del seguito, gioiva dell'emozione che questo successo creava, era entusiasta dei vantaggi che poteva cogliere, ma quando realizzò che lo spettacolo era finito, mormorarono e lo abbandonarono e non andarono più con lui. Al versetto 61 dice: Gesù, sapendo, per tornare al Vangelo di Giovanni, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? Gesù quasi li provoca, li sfida a scendere. Ascendere e salire. Sì, nella mia versione è ascendere, in italiano è salire, non è scendere, è ascendere, ok. Sì, e quindi Gesù li sfida sapendo i loro pensieri, guardate versetto 61, Gesù sapeva dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano e non cercò nessun punto di incontro, non volle trattenerli alle loro condizioni. Giovanni non registra nessun tentativo di fermarli o di convincerli. Non è che Gesù si è messo e dice: no, aspetta, vi fermo tutti. Anzi, va dai suoi e dice ai 12: non volete andarvene anche voi? Una proposta che sembra quasi fuori luogo, ma è una proposta che mise alla prova i suoi. E oggi la Chiesa vive la stessa sfida, benché chiamata a essere colonna e sostegno della verità e a insegnare e obbedire ciò che Gesù comanda, la Chiesa si sta allontanando dalla verità e si allontana per paura di perdere discepoli. La sua teologia diventa morbida e accomodante. Non vuole nessuno scontro, non sfida nessuno, mostra solo alcuni aspetti piacevoli di Dio, nascondendo e a volte dove giustifica anche la scrittura, dove la gente si sente a disagio. Abbiamo più volte detto: ci sono una parte di Chiesa che non predica mai l'ira di Dio o il fatto della gelosia di Dio, perché sono discorsi che non vogliono sentire. Non so se avete presente John Austin, un uomo in America, la sua chiesa la domenica, sapete quante persone vanno? Wow, ha battuto Gesù. 30.000 persone. Uno stadio per sentire un uomo. Io ho avuto modo di sentirlo alla televisione, non parla. Fa star bene le persone perché crea molte aspettative. È tutto incentrato su una filosofia umana e poco, per non dire niente, se non estrapolazione a caso della parola di Gesù sul sperare di realizzarsi in questa vita. Mentre ero a Messina la settimana scorsa abbiamo visto una predica di un pastore di Palermo, una chiesa che ha 1.000 persone. E questo pastore predicava, era ospite, su YouTube ci sono, era andato a Torino, ospite di un'altra chiesa, e dice: lo Spirito Santo oggi mi ha mandato per darvi una buona notizia. Lo Spirito Santo oggi mi ha comandato di sperare quello che voi volete, perché Dio lo realizzerà. E se non avrete niente, perché tu oggi sei venuto, non hai fede e non stai sperando niente in Dio, citando da Ebrei 11:1 che la fede è certezza di cose che si sperano. Ecco, un dare dei pani alla folla non sono le parole di Gesù. Sta saziando, perché tutti noi siamo alla ricerca di qualcosa, di stare meglio nella nostra vita. Tutti noi combattiamo nella salute, nel lavoro, nella vita di tutti i giorni, e vorremmo parole di speranza. E in parte le parole di Gesù possono esserlo, ma il Gesù della Bibbia non promette niente di tutto questo, è incentrato sulla salvezza eterna e sul servire unicamente Lui. Se Dio nella sua provvidenza vuol darci salute, benessere, bene, ma non dobbiamo aspettarci niente, perché la salvezza è tutto quello che Dio poteva di più darci. Ma questo parlare è duro. Ho sentito una volta una frase molto interessante da parte di un predicatore che dice che la Chiesa deve avere due porte. Una molto stretta per non far entrare molte persone, cercate di coglierla, e una molto larga per farli uscire, perché dice che solo i veri discepoli si fermeranno. Se attrai persone con false aspettative, puoi riempire dei locali come 30.000 persone, ma non sono attratti dalle parole di Cristo. Usa un po' di Vangelo duro contro di loro, usa parole quando Gesù chiama a prendere la propria croce, e non so quanti di quei 30.000 rimarranno ancora ad ascoltare. Ma se questo parlare è duro, la domanda era: chi può ascoltarlo? Perché Gesù fu così duro? Perché non insegnò in maniera diversa? Perché non fu più mite? Perché non cercò di fermarli? Gesù era consapevole di quello che stava dicendo. Era consapevole della reazione che stava creando. Più volte Giovanni registra, versetto 61, Gesù sapendo dentro di sé che i suoi discepoli, o al versetto 64, Gesù sapeva addirittura di chi e di quale intenzioni, forse ancora non chiare, nel cuore di Giuda c'erano. E il versetto 26 li aveva già smascherati, sapendo qual era la loro reazione, nel senso che questa folla lo stava cercando non per un'adorazione, ma solo per mangiare. Gesù non fu sorpreso dalla reazione. Gesù non è mai sorpreso da quello che accade. Nessun evento della sua vita capita fuori luogo, o lui è preda degli eventi. Lui conosce ogni cosa fin dal principio. E in un certo modo adesso questo abbandono da parte dei falsi discepoli dimostra che Gesù non era alla ricerca di consenso e di popolarità. Pensate, se Gesù fosse stato un uomo che cercava popolarità, beh, il giorno precedente era l'occasione propizia per essere il re. Ma questo, se fosse diventato quel re, questo è il modo di operare del diavolo. Vi ricordate quando Gesù si trova nel deserto, tentato da Satana? Satana cosa dice a Gesù? Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Un miracolo. Poiché sta scritto, egli darà ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti con il piede contro una pietra. È una bella provocazione che Satana usò nei confronti di Gesù. Dai, facci un bel miracolo e così loro ti crederanno. E Gesù dice, non tentare Dio, il Signore, il tuo Dio. Sulla croce Gesù sperimentò di nuovo un'altra tentazione del tipo, tu che distruggi il Tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi giù dalla croce. È interessante. Questa è la mente diabolica e umana. Dimostraci chi sei con i fatti. Ma Gesù non farà niente di tutto questo. Manifestati al mondo con potenza, nutrilo secondo le loro voglie, Satana lo istiga e la gente ti seguirà. Lo avrebbero sì seguito, sarebbe diventato popolare, ma avrebbero continuato a essere morti nei loro peccati. Morti che camminano, morti che sarebbero andati all'inferno. Chi può ascoltarlo quindi? Ecco una domanda cruciale. E la risposta di Gesù, il versetto 63, è lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Se lo spirito non vivifica, nessuno può ascoltare le parole di Gesù. Le parole di Gesù sono spirito e vita. Non sono le sue opere, non sono i suoi miracoli, quello sono manifestazioni di chi era lui veramente. Sono le sue parole a dare vita. Ma se sono dure, chi può ascoltarle? E il discorso del pane della vita, secondo Giovanni, ci mostra le due realtà. L'invito al pane della vita è per tutta la folla. Versetto 35, Gesù dice, chi viene a me? Al versetto 40 dice, chiunque contempla il figlio? 47, chi crede in me? 51, se uno mangia? 54, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue? Al 56, ripete questo aspetto. Estende l'invito a tutti. La buona notizia fu presentata alla folla intera. Eppure Gesù insegna una verità più nascosta. Sapeva che non avrebbero creduto. Sapeva che il discorso avrebbe scandalizzato. A chi stava allora parlando? Versetto 65, ecco la risposta di Gesù. Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Se l'invito al pane della vita era per tutti, solo alcuni lo avrebbero ascoltato. Sebbene rifiutato, Gesù non si trovò spiazzato, ma insegnò anche in questo caso le lezioni di vita divina. Versetto 37 dice che tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. Versetto 38, questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati. Versetto 45, chiunque ha udito il Padre e imparato da lui viene a me. 65 dice, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Ecco le due verità. Il Vangelo è esteso a tutti, ma solo alcuni possono ascoltare queste parole. È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Senza lo spirito l'uomo rimane morto, cieco, sordo, rimane nemico e ostile di Dio. Infatti l'uomo necessita la nuova nascita per ascoltare le parole di Gesù. La folla ascoltò e rifiutò, e furono responsabili per questo loro rifiuto, e lo furono in maniera grave, molto grave. Qualcuno potrebbe dire: beh, non hanno responsabilità se non sono attirati da Dio. Ma dai Vangeli ci viene la risposta a questa cosa, perché Gesù, anche in questo caso, esprime un grave giudizio su queste persone. Vi invito ad aprire Matteo capitolo 21. Matteo 21, dal versetto 20, registriamo, Matteo registra il giudizio di Gesù. Dice che allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravveduti. Guai a te, Corazin, e guai a te, Betsaida. Non è Matteo? Aspetta. Matteo 11, non 21, scusate. Matteo 11, sempre dal versetto 20, se io ho scritto male. Scritto 21 anziché 11. Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E guardate, versetto 23, e tu, o Capernaum, dove aveva fatto Gesù le sue più grandi opere, dove ha fatto il discorso del pane della vita, e tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Wow! Signore, Sodoma all'inferno avrà una sorte più tollerabile di Capernaum. Eppure in Sodoma era una città che è stata distrutta da Dio per la sua perversione. E Gesù esprime un giudizio molto più severo su Capernaum. Capernaum, tu sarai trattata peggio nell'Hades di Sodoma. A volte quando possiamo pensare, sappiamo che così come in paradiso, anche all'inferno ci sono gradi di giudizio. E noi potremmo pensare a quale più grado di punizione potrebbero andare incontro all'uomo: omicidi, stupri, Hitler, ste robe così. Gesù esprime che il più grave grado di giudizio è sull'incredulità. Capernaum, tu sarai trattata peggio di Sodoma. E addirittura dice che se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere di Dio si sarebbero pentite, un po' come abbiamo parlato questa settimana di Giona quando era andata a Ninive, una città perversa. Giona prega e loro si convertono. A Capernaum non accadde nulla di tutto questo e Gesù li reputa responsabili. Responsabili. Capernaum aveva ricevuto segni e insegnamenti. Gesù conclude qua il suo periodo in Galilea e tornerà ad avere, diciamo, andrà in Giudea. Il grande successo si trasformò in abbandono. Deliberatamente questa folla lo rifiutò. stavano resistendo allo Spirito Santo che li convinceva di peccato, di giudizio e di giustizia. Marco ci dice che ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di peccato eterno. Di fronte a Gesù che parla e lo Spirito Santo che parla, l'incredulità è la bestemmia più grave che l'uomo possa esprimere. Essere esposti alle parole di Gesù e rimanere increduli produce un grado di giudizio severo. E come detto, a Capernaum la folla abbandonò Gesù. Eppure la vicenda si conclude con una grande dichiarazione. Guardate il versetto 67. Dal 67. Gesù disse ai dodici: «Non volete andarvene anche voi?» Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna». Pietro non ha detto: io rimango qua perché sai, Signore, stanotte io ti ho visto camminare nell'acqua, abbiamo mangiato e sono sicuro che lo rifarai se stiamo più tranquilli e non mormoriamo. No, tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Il termine Santo di Dio imputato a Gesù fino ad in questo momento solo i demoni avevano chiamato così Gesù. Tu sei il santo, non mandarci adesso in perdizione. E Gesù rispose loro: non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. Pietro fece questa grande dichiarazione, sempre abbiamo parlato prima di Pietro che era un uomo impetuoso, tante volte apre la bocca a sproposito, ma tante volte lo Spirito Santo lo ha ispirato a dire delle verità incredibili. Pietro era vinto dalle parole di Gesù. Pietro non vedeva altra alternativa per la sua vita. Questa risposta è la risposta del vero discepolo. Con tutti i limiti che il discepolo può avere, Pietro compreso. Il vero discepolo adora Gesù per le sue parole, dure o tenere che siano. Il vero discepolo riconosce che Gesù è Dio e lo adora, il Santo in nome di Dio. Gesù rispose: «Non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo». Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariato, perché questo, uno dei dodici, stava per tradirlo. Pietro era stato vivificato dallo Spirito per amare le parole di vita eterna. Era stato scelto. Eppure, tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. Anche nel gruppo che rimase c'era un uomo che era ancora incredulo. Giuda rimane come incredulo. Gesù sapeva fin dal principio a quale destino sarebbe andato incontro. Il vero discepolo, e questo ci dimostra anche che nel gruppo che si dice che ama Gesù e la Chiesa per applicazione, non tutte le persone possono avere un cuore per Gesù. Anche nell'adorazione ci può essere colui che ancora non rimane sordo a queste parole. Il vero discepolo invece adora Gesù, crede nelle sue parole, quando è sfidato a credere o a cambiare, anche quando le parole sono dure e scandalizzate, cerca di amare e adorare il Signore ubbidendo a quello che Egli dice. Il vero discepolo crede che Gesù ha parole di vita eterna, non è condizionato dalla folla o dalle emozioni, non fonda la sua fede nelle cose di tutti i giorni, ma fonda la sua fede nelle parole di Cristo. E anche se le parole di Gesù sono dure, per amore e per riconoscenza verso il suo Salvatore, cercherà di viverle per la gloria di Dio. Anche se le parole di Gesù creano combattimento spirituale, il vero discepolo vorrà vincere questa battaglia spirituale. Non c'è alternativa, come Pietro disse, da chi andremo noi. O hai fede o sei morto. O credi alle parole o stai seguendo o un altro Gesù o qualche altro Dio. Signore, da chi andremo noi? Rimani con Gesù, ma rimani come vero discepolo e non come un Giuda. Preghiamo. Signore, ti vogliamo chiedere perdono perché tante volte di fronte alle tue parole abbiamo la reazione di questi uomini. Il tuo parlare è un duro, è duro, il tuo parlare a volte ci è difficile da ascoltare. E tante volte, Signore, siamo sfidati dalle tue parole, dal tuo Santo Spirito, a credere nonostante la nostra intelligenza. Ecco, Signore, perché dobbiamo morire tutti i giorni, ecco perché dobbiamo aggrapparci a te e rinnegare tutto noi stessi. Signore, tu hai parole di vita eterna. E Signore, tu puoi anche non moltiplicare dei pani, puoi anche non darci gli eventi che i nostri cuori desiderano, ma come Pietro vogliamo adorarti quest'oggi perché tu hai parole di vita eterna. Riconosciamo, Signore, che crediamo che tu sei il Santo di Dio. In Cristo Gesù. Amen.